Altre voci, diritti negati. Parliamo dell'integrazione tra culture diverse. Fra i temi al centro del confronto politico sull'immigrazione resta in primo piano quello dei cosiddetti bambini invisibili. L'introduzione del reato di clandestinità rende infatti ancora più difficile il riconoscimento e la tutela dei minori che arrivano nel nostro paese. Da qui l'esigenza manifestata da numerose associazioni di volontari che operano nel settore dell'accoglienza di offrire soprattutto ai minori una rete di protezione che li accompagni nella costruzione di una identità interculturale. Ne parliamo con Maurizio Galvani, che è neuropsichiatra infantile. Buongiorno, ben arrivato, dell'associazione Obiettivo Psicosociale, con padre Alberto Maggi, che è direttore del Centro Studi Biblici Giovanni Vannucci di Montefano, in provincia di Macerata. Buongiorno anche a lei, buongiorno, che è in collegamento con noi dalla sede di Ancona. E allora, dottor Maurizio Galvani, parliamo subito dei diritti di questi minori. Uno straniero su cinque, immigrato o figlio di immigrati, ha meno di 18 anni. Allora, che cosa dicono le convenzioni internazionali?
Allora, prima di tutto buongiorno e grazie dell'invito. È un'occasione per parlare di un aspetto, diciamo noi, specifico, perché in realtà quando si parla un po' di immigrazione si parla un po' di tutto, uomini, donne, adulti. Ma talune volte invece si tralascia il tema dei minori. I minori sono una grande fetta di questa popolazione e vanno da 0 a 18 anni, quindi è una fascia ampia di età. E quando se ne parla spesso per non ricordare che hanno diritti negati. E questi diritti negati purtroppo sono diritti che vengono inevasi da quasi tutti i paesi, nonostante ci sia una convenzione internazionale dell'ONU che il nostro paese ha firmato, e che in questa convenzione la prima cosa che viene detta è che il minore va difeso in tutti i sensi, sia perché può essere un rifugiato, sia perché scappa da conflitti sociali, armati, intrafamiliari, tribali e così via, oppure può scappare semplicemente anche da condizioni di disagio economico, oppure, peggio ancora, vengono portati nei nostri paesi anche per una tratta diciamo di natura sessuale, una tratta di natura economica, dottor, quindi lavorativa. Dica.
Dottor Galvani, ma con la nuova legge sulla immigrazione, quali sono allora, gli scenari a cui ci troveremo di fronte?
Ecco, appunto, con la nuova legge sull'immigrazione noi siamo preoccupati per due aspetti. Uno, perché nella nuova legge non viene chiarito molto bene quale sarà la sorte del permesso di soggiorno. Permesso di soggiorno, voi sapete, scade al 18° anno di età, dopodiché bisognerebbe affermare una cittadinanza, e per fare questo ci stanno dei percorsi prestabiliti dalla legge Bossi-Fini, ma questi percorsi sono molto restrittivi, stabiliscono ad esempio 3 anni di permanenza in una famiglia quando si arriva entro i 15 anni di età, 2 anni di un processo di integrazione che può essere o sociale o lavorativo. La seconda cosa è quella che citava lei, che riguarda l'aspetto dei bambini invisibili, cosiddetti bambini invisibili, perché il reato della clandestinità può introdurre, ancora non è chiaro questo punto, perché rimangono sempre i 6 mesi di protezione per la donna che ha avuto un figlio, ma può introdurre l'idea che il figlio non venga denunciato all'anagrafe. Nel momento in cui non viene denunciato all'anagrafe, perché la denuncia presupporrebbe il riconoscimento della persona,
se ne perde completamente traccia. Dottor Galvani, ma dai dati emerge che circa il 60% degli immigrati minorenni, insomma al di sotto dei 18 anni, che sono sbarcati a Lampedusa, è fuggito dall'isola, facendo perdere ogni traccia. Insomma, che cosa c'è che non funziona nella catena dell'accoglienza?
Allora, prima di tutto voglio fare una piccola premessa per dire che i minori poi non è che sono come tutti quelli che sbarcano a Lampedusa, ma sono molti altri che arrivano nel nostro paese attraverso percorsi via terra. Il fatto dei bambini afghani, il fatto dei bambini afghani che recentemente ha creato uno scalpore, diciamo, a livello internazionale, se non italiano solo, è legato al fatto che questi ragazzi vengono dall'Afghanistan, fanno dei percorsi che durano 1 anno, 2 anni, attraverso la Turchia, l'Iran, la Grecia, fino a sbarcare attraverso i traghetti che partono verso Ancona, cioè quindi fanno dei percorsi inimmaginabili, svolgono dei lavori inimmaginabili. Quelli che arrivano e sbarcano in Sicilia molto spesso non vengono intercettati, ma il loro problema è che non conoscono la lingua. Non conoscendo la lingua,
è la prima barriera.
Non conoscendo la lingua non si conoscono i diritti.
È chiaro. Padre Alberto Maggi, ecco, come esperto di Sacre Scritture, lei ha scritto tra le sue pubblicazioni anche un libro che si intitola Gesù ebreo per parte di madre. Insomma, che cosa significa? Anche lui era un bambino che proveniva da una realtà multietnica?
Sì, Matteo è l'evangelista che inserisce nella lista genealogica di Gesù, tra le antenate, quattro donne straniere, e a quell'epoca donna straniera era l'equivalente di prostitute. E infatti sono Tamar, la prima, era una cananea che è rimasta vedova, si prostituisce al suocero. L'altra è Rahab, che era di Gerico ed era addirittura la tenutaria del bordello di quella città. Poi c'è Ruth era moabita. I moabiti erano nati dall'incesto tra Lot, il nipote di Abramo, e la sua figlia maggiore. E per finire c'è Bessabea, un'itita, che tradì il marito ed ebbe un figlio con il re Davide, da cui nascerà poi Salomone. L'Evangelista naturalmente non vuol fare una lista anagrafica, ma esporre una verità teologica. Gesù, il figlio di Dio, si fa luce nella storia dell'umanità con le sue luci e con le sue ombre.
Ecco, allora se le cose stanno così, quanto può aver inciso questo retroterra culturale e familiare anche nella vita e nell'insegnamento di Gesù?
C'è qualcosa che sorprende nell'insegnamento di Gesù e che forse a noi non lascia molto sconcertati come i lettori, gli ascoltatori di quell'epoca. Gesù si identifica con lo straniero, dirà: ero straniero e mi avete ospitato. È vero che Gesù si identifica con l'affamato, con l'assetato, col nudo, con l'ammalato e perfino con il carcerato. Però anche se disgraziati o delinquenti sono sempre gente nostra, della nostra razza. Che Gesù arrivi a identificarsi con uno straniero era inconcepibile nella mentalità dell'epoca. Gli stranieri non erano oggetto dell'azione divina ed era un mondo separato. Pensiamo che addirittura nella morte venivano seppelliti in terre diverse e i giudei avevano la sicurezza che nel paradiso avrebbero avuto un settore tutto per loro distaccato da quello degli stranieri.
Ma insomma, allora quale dovrebbe essere l'atteggiamento verso gli stranieri di chi si dichiara cristiano?
Dal Vangelo emerge che quando noi accogliamo ci arricchiamo. Molti hanno paura di perdere per quello che vogliono, dovranno dare, e non si accorgono la ricchezza di quello che potranno ricevere. Dai Vangeli emerge una profonda verità: si ha soltanto ciò che si dona. Ciò che si possiede, non ciò che si trattiene per noi, non si possiede, ma ci possiede. E noi diventiamo le persone che accogliamo. Ogni persona nuova che accogliamo alla nostra vita è quel tassello per diventare di più noi stessi.
Vedo il dottor Galvani che annuisce rispetto a questo concetto del farsi dono all'altro. È così?
Sì, mi colpisce.
Anche laicamente?
Sì, mi colpisce quest'idea, perché al fondo, sia nel nostro lavoro, nella nostra esperienza, rimane sempre un po' il problema di quale accoglienza permettere a queste popolazioni. E l'accoglienza non dipende dalla identità territoriale, cioè io sono di qua, tu sei di là, tu sei, ma l'accoglienza dipende appunto da principi universali che vengono meno. E questo per i minori è molto importante, perché il principio universale è un principio che è dato perché ognuno è personalità di diritto, ma si costruisce anche. Cioè, il principio di universalità è un principio che si costruisce nel tempo, quindi
con,
è importante.
Insieme. E prima di continuare a parlare con i nostri ospiti, vediamo allora come si può costruire nei fatti questa identità interculturale. Siamo andati con Giuseppina Alessio nella scuola gestita a Roma dall'associazione Asinitas, che accoglie migranti e rifugiati politici. Si trova presso la comunità cristiana di base di San Paolo. Allora andiamo a vedere.
Incontro, ascolto, ospitalità, convivialità ed apprendimento. Questa è l'aria che si respira nella scuola di italiano dell'associazione Asinitas, un punto di riferimento per tutti coloro che hanno attraversato il deserto e il mare per venire nel nostro paese.
Marco, da quanti anni esiste questa scuola?
Questa scuola esiste da 4 anni ormai.
In che modo vi approcciate e in che modo insegnate la lingua italiana?
La prima cosa che chiunque di noi farebbe nell'arrivo in un paese straniero, pensando di stabilircisi, è quella dell'apprendimento della lingua. come primo veicolo di comunicazione, no? E quindi anche di costruzione di legami, di rapporti, di amicizie, di ricerca di lavoro, della possibilità di stare qui.
Qui ci sarà un ricambio continuo di persone, quindi a che livello arrivano comunque prima di andare via?
In questa scuola c'è questo vai e vieni continuo, questo ricambio continuo, però noi riusciamo nell'arco di un anno a portare avanti un gruppo, ormai da 4 anni abbiamo ripetuto questa esperienza, di ragazzi che arrivano ad ottobre e che fanno con noi tutto il percorso da ottobre fino a giugno, che scelgono e decidono di non andare a cercare lavoro, di non cambiare città, proprio perché non vogliono sottrarsi al piacere, al desiderio di continuare a venire a scuola, stare insieme a noi e fare esperienza qui a scuola. C'è un ragazzo che ha detto: qui a scuola ti nutrono l'anima.
La provenienza, l'età, le differenze linguistiche e religiose non hanno importanza. La scuola di italiano è un luogo dove si costruiscono relazioni di uguaglianza tra non uguali e tutti perseguono lo stesso obiettivo, l'integrazione.
Perché è importante per voi questo punto di riferimento?
Noi frequentiamo qui a scuola per imparare la lingua italiana, perché secondo noi è importante imparare questa lingua, perché noi siamo qui in Italia. Senza lingua è difficile integrarsi alla società.
Assam, qual è il tuo sogno?
È difficile per aggiungere la mia sogno, ma credo che se imparo la lingua italiana è un po' facile ad raggiungere la mia sogno. Voglio studiare qui. Io prima ero, quando ero in Somalia, ero studente, studiavo all'università di 2 anni, così voglio continuare la mia studio.
I migranti e i rifugiati, come qualsiasi persona strappata alla propria cultura, soffrono per la perdita della casa, i traumi subiti, il mancato riconoscimento dei propri diritti, ma nello stesso tempo l'arrivo in un paese straniero rappresenta il futuro, nuove opportunità che si aprono. Insomma, non bisogna dimenticare che gli immigrati sono esseri umani, non persone da etichettare.
Maurizio Galvani, dunque l'obiettivo, come abbiamo visto in questo servizio, è la costruzione di una identità di confine, insomma, che superi le distanze tra le diverse culture. Insomma, come si crea secondo lei questo rapporto?
Mi permette, no? Dico due cose rispetto al problema della lingua, perché è importante. Io ricordo che quando era ministro della solidarietà Paolo Ferrero, a quel tempo c'era un tentativo di fare conoscere a chi voleva approcciarsi al nostro paese prima di tutto la lingua. Quindi questa costruzione di queste scuole, tant'è vero che lui si era inventato una scuola alla moschea di Roma.
Insomma, è il primo strumento di comunicazione,
sì,
anche se...
E poi c'è una cosa importante, io credo che la lingua non sia semplicemente uno strumento per conoscere le culture, ma anche per essere più forti. Quando uno va a contrattare qualche cosa, il lavoro, lo studio, significa avere la possibilità anche di contrattare.
Deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare. Padre Maggi, parliamo allora di questa cultura dell'accoglienza, insomma, costruire insieme all'altro, fa parte del messaggio cristiano l'apertura verso gli stranieri?
Sì, nel Vangelo appare la ricchezza degli stranieri. Gesù arriverà a dire che trova più fede in un unico straniero che in tutto Israele. E sono stati gli stranieri a riconoscerlo come il salvatore del mondo, i samaritani e non i giudei. Sarà uno straniero, Simone di Cirene, a portare la croce e non Pietro. Sarà un centurione pagano, un romano, a riconoscere Gesù il figlio di Dio e non i suoi discepoli. Quindi da parte degli stranieri c'è stata un'accoglienza e soprattutto l'apporto di una nuova linfa vitale che era sconosciuta nella sua terra. E non dimentichiamo anche l'altro dato importante, che i seguaci di Gesù non sono stati riconosciuti tali in Israele o a Gerusalemme, ma in terra pagana, in terra straniera, ad Antiochia, l'attuale Turchia, per la prima volta i discepoli di Gesù, i seguaci di Gesù, sono stati riconosciuti come cristiani. E c'è una perla nella letteratura cristiana antica, nella lettera di Ogneto, dove si legge che per il credente ogni terra straniera è la loro patria e ogni patria è la loro terra straniera.
Insomma, siamo nei fatti tutti multietnici. Ecco, allora, dottor Galvani, oggi come oggi, insomma, penso alle adozioni internazionali, troviamo già all'interno della nostra realtà sociale questa situazione così composita. Insomma, allora siamo o non siamo? Lo siamo solo in alcuni casi e non in altri? Ecco, qual è la sua opinione?
Allora, prima di tutto c'è un dato generale che vale la pena ricordare, che i bambini già di seconda generazione sono 700.000 figli di immigrati in Italia. Riguardo a questo tema dell'adozione internazionale, io che vengo con un altro gruppo dell'associazione Obiettivo Sociale, che il 22 faremo un convegno sul tema proprio legato ai minori stranieri qui a Roma, vorrei ricordarle che noi diamo in genere al Tribunale dei Minorenni un'idoneità alle coppie che vengono a chiedere l'adozione internazionale. Questa adozione poi viene gestita con questi organismi non governativi che hanno migliorato la situazione perché hanno eliminato il fai da te. Cioè, nel senso, il concetto che ognuno andava nei paesi a prendersi un po' le realtà che incontrava. Ora, questi bambini, queste associazioni regolarizzano i bambini che vengono dal Vietnam, dalla Cambogia, dalla Moldavia, dalla Romania, dalla Russia, dall'Ucraina. Quindi, quando poi il bambino viene qui in Italia, non sono solo neonati di 0 anni, ma sono bambini di 4, 5, 6, 7, 8 anni, a seconda la condizione dell'adozione, sono il portato di questa cultura. Non dire che noi facciamo finta di non saperlo, sono il portato, perché non è che sono nati in un altro paese, sono nati in quel paese, quindi dei ricordi ce l'hanno. Quando vengono qui costituiscono una parte di un'altra società che poi si dovrebbe incontrare.
Siamo tutti uno. Allora sentiamo adesso la voce di un immigrato che ce l'ha fatta, riuscendo a realizzare insieme a noi quel percorso di integrazione tra culture diverse. Allora, raccolto la sua testimonianza, Josefina Alessio.
Doug, tu sei un regista, quante difficoltà hai incontrato qui in Italia, insomma, prima di realizzare, tra virgolette, il tuo sogno?
Allora, per me le difficoltà sono tanti, che sin dall'inizio che sono uscito dal centro di accoglienza, prima di accoglienza, e non avendo un posto dove vivere, dove stare, quella è una difficoltà che ho affrontato quando sono arrivato qui a Roma, ma tramite gli amici ho potuto trovare il posto dove dormire e dopo qualche giorno sono venuto in questa scuola come studente nel 2007.
Tu hai realizzato anche un film documentario, si chiama?
Sì, il primo è Il deserto e il mare e poi dopo con altri due autori italiani abbiamo realizzato Come un uomo sulla terra, che ha avuto un successo molto alto da quello che aspettavamo.
Infatti Doug, noi possiamo dire tu ce l'hai fatta, ecco, ti senti di suggerire qualcosa ai ragazzi che sono appena arrivati in Italia e che vorrebbero anche loro per certi versi realizzare il proprio sogno?
È difficile a dire che ce l'ho fatta, nel senso che noi fatichiamo il doppio di quello normale per trovare un posto come questo per integrarsi. Non c'è nessun aiuto da parte sia dei governi sia della società, non ci sono luoghi dove possiamo integrare, dove possiamo conoscerci. Per i ragazzi che arrivano che sono arrivati da poco, l'unico consiglio che posso dare è di cercare di sapere la lingua, di conoscere la lingua, tramite la lingua si conosce tutto.
E allora, sempre per citare alcuni dati, ricordiamo che l'81% degli immigrati regolari nel nostro paese paga le tasse e anche l'INPS e quindi contribuisce a rendere più ricco il nostro paese. Padre Maggi, quando parliamo di accoglienza, molti però hanno paura di quello che possono perdere, non solo dal punto di vista economico come lavoro o altro, ma anche hanno paura che gli stranieri possano inquinare il nostro mondo e la nostra cultura. Lei cosa dice?
Ma dai Vangeli appare che tutte le figure di stranieri, a parte, eccetto Pilato perché incarna il potere, sono tutte positive fonti di ricchezza. Quando nel Vangelo di Matteo si dà l'annuncio che nasce Gesù, il re dei Giudei, il re Erode e tutta Gerusalemme tremano. Tremano perché? per la paura di quello che potranno perdere. Erode era re illegittimo e Gerusalemme ha paura di perdere il Tempio. Poi arrivano i magi, gli stranieri e pagani, e scrive l'Evangelista che provarono gioia grandissima per quello che stavano per offrire. E negli Atti si esprime lo stupore di San Paolo, che è naufragato nell'isola di Marta, di Malta, trova la rara umanità degli abitanti, che definisce i barbari, e per questo San Paolo arriverà a formulare che in Gesù non c'è più né greco, né giudeo, né scita, né barbaro, ma c'è un'umanità tutta oggetto dell'amore di Dio. Ecco perché Gesù nel suo messaggio non parla mai di patria, la patria delimita una nazione, un popolo, ma di regno di Dio. L'amore di Dio è offerto a tutta l'umanità.
Ma è universale. Allora voglio ricordare a questo proposito un documento a proposito di Siamo tutti uguali che sta circolando in rete sugli immigrati italiani. Lo ha scritto l'ispettorato, pensate, per l'immigrazione del congresso USA nel 1912, anche noi di Regnews 24 l'abbiamo pubblicato sul nostro sito, come stiamo vedendo. Ecco, vi leggo soltanto alcuni passi. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane, si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono vicini gli uni agli altri, si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina, dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Si diceva così di noi quasi 100 anni fa. Maurizio Galvani, dunque siamo tutti un popolo di migranti.
Eh sì, e poi vedendo questi filmati uno si rende conto di quanta energia portano queste persone e quanta positività portano queste persone. Diceva una cosa che secondo me appunto assomiglia a quest'idea dell'emigrato italiano: la difficoltà, cioè quando uno arriva trova molte difficoltà perché non è facile entrare in rapporto con situazioni diverse, non trova assolutamente a volte gli spazi aperti, anche se io sono convinto che non è che tutto il popolo italiano è contro, questo chiariamoci, perché ci sono un sacco di realtà che lavorano su queste problematiche e hanno un rapporto con le popolazioni straniere, anche adulte e minori. L'ultima cosa, se mi permettete di dirlo, riguarda questa idea dell'identità di confine, che è semplicemente la costruzione di un'idea di un'identità trasculturale, un po' quello che facciamo i due interlocutori conversando qua.
Padre Maggi, per concludere, al di là delle sacre scritture su cui lei come esperto fonda le cose che dice, ma qual è la sua opinione personale sui cosiddetti respingimenti?
Beh, io penso che la Santa Famiglia sia stata molto ma molto fortunata. Quando sono venuti a conoscenza che il re Erode cercava il bambino Gesù per ammazzarlo, fuggono in Egitto. E fortuna che non hanno trovato le nostre leggi. Figuriamoci, c'era una coppia irregolare con un figlio che non è del marito o della donna, senza né arte né parte, tutti i motivi giustificati per respingerli. Per fortuna che i pagani egiziani sono stati molto più umani dei nostri cattolicissimi legislatori.
Ecco, e su queste parole ringraziamo i nostri ospiti. Prima di salutarci rivediamo anche il nostro sito renews24.it, dove potete rivedere le nostre puntate e scrivere anche le vostre annotazioni sul nostro blog. Arrivederci.
Grazie.